Il mio lavoro è una riflessione sul tentativo di capire la realtà attraverso un mezzo che è quello della scultura. Ma io ho sempre lavorato con la creta, manipolato i materiali e fino agli anni 60 mi sono iscritto all'Accademia Albertina di Torino. Mi sono reso conto che se volevo fare qualcosa dovevo cercare di ritrovare un'identità e di proporre una mia identità. Di non partire necessariamente dalla storia dell'arte per fare un'opera, ma cercare di fare un'opera partendo dalla visione, dall'analisi della realtà. E la realtà che conoscevo meglio era di paese, di 3.000 abitanti, e dove c'erano gli alberi, c'era la natura. Questi erano gli elementi con cui mi confrontavo quasi quotidianamente.
Elementi che si affinano per indagine tattile, che permette di aderire alla realtà, ma anche di osservare l'evoluzione del lavoro nel tempo, come in Alpi Marittime del 68. Giuseppe Pennone, nella Natazio di Caracalla, con quattro opere, quattro alberi, ci immerge in questa evoluzione, dimostrando come, secondo Goethe nella Metamorfosi delle piante, la forma e la trasformazione siano due volti della stessa realtà.
Riflettendo sull'albero c'era una considerazione che era quella di vedere l'albero come un elemento vivo con un tempo diverso dal mio, in apparenza solido, ma come invece nel tempo fosse come un fluido. Quindi potevo modellarlo come fosse stato un pugno di creta. Quindi l'idea è stata quella di prendere in mano l'albero e di lasciare l'impronta della mia mano nell'albero. Per far questo, dato che i tempi di vita sono diversi tra un essere umano e un essere vegetale come un albero, è stato quello di fare un'impronta della mia mano in bronzo che ho messo all'albero. E questo albero è cresciuto creando l'impronta della mia mano al suo interno.
Un gesto aggressivo?
Se si considera che l'albero è una forma fluida e quindi è un po' come il torrente, dove c'è una pietra l'acqua gli gira attorno, non è che si ferma. Vedendo da questo punto di vista voleva non esprimere un gesto di aggressività o di sopraffazione, ma di comunione. L'albero aveva lo stesso valore, la stessa valenza della mia presenza e del contatto.
In questo caso invece abbiamo dei massi che sono ai piedi dell'albero, in cima all'albero.
Il fatto che c'è il suo vissuto nella sua forma lo rende una scultura esemplare, lo rende una scultura perfetta sotto certi punti di vista perché ha la necessità di un'esistenza. Nel tempo, riflettendo sempre sulla forma, anche su questo fatto che ha una struttura che è legata alla sua necessità esistenziale, ha una struttura che è anche interessante da un punto di vista architettonico perché è in grado di sostenere dei pesi straordinari. È un essere vivente che è collocato in un luogo specifico e che sfugge la forza di gravità attratto dalla luce. Allora questo contrasto tra la luce e la forza di gravità è qualcosa in fondo che appartiene a tutti gli esseri viventi. Noi ci ergiamo, il verme si trascina pur di sfuggire alla forza di gravità. Quindi le pietre su questi alberi sottolineano questo elemento, cioè l'attrazione della luce che genera la vita e la forza di gravità verso l'ombra della terra. Quindi c'è questo contrasto e il linguaggio si crea sempre per contrasti.
Quattro alberi anche di tipologie diverse, un microcosmo in un macrocosmo. Qual è la scelta di questi diversi alberi?
Ho scelto tanti alberi nel corso del tempo a seconda della necessità e anche della loro forma. Per esempio questo primo albero che è formato da tre tronchi che nel tempo uno è stato schiacciato da un altro albero che era caduto e lo aveva trascinato a terra, nella caduta aveva piegato un secondo tronco e il terzo invece è cresciuto libero. In questo caso io ho fatto la fusione dove c'è il primo tronco schiacciato da una pietra, il secondo tronco che è una via di mezzo tra quello che è schiacciato dalla pietra, quindi orizzontale rispetto al terreno, e quello verticale, e quindi c'è come una successione di erezione dell'albero ed è sottolineato da quella pietra che sta tra i rami che sottolineano l'idea del peso, della forza di gravità. Il perché delle pietre è questo. Le altre pietre che lei vede non fanno proprio parte dell'opera, sono pietre che io ho trovato sul luogo, che ho potuto installare, e sottolineano il rapporto con l'idea della rovina, della caduta, di un qualcosa che sta ritornando alla natura.
Caracalla un fascino particolare. Qual è la sua impressione?
Le opere, a seconda di dove si trovano, danno emozioni diverse, dialogano in modo diverso col luogo. In Caracalla c'è questa evidenza della natura che si riappropria dell'azione dell'uomo, quindi l'uomo diventa natura, che è un elemento che ha sempre caratterizzato la mia opera, quindi mi ci trovo bene. Però va anche bene installare opere in un contesto diverso, come l'ho fatto per esempio ponendole nella Laguna di Venezia, quell'opera è Olmo, quell'opera che è là. Quindi ogni volta creano delle emozioni, e questo mi rassicura perché vuol dire che hanno una probabilità di sopravvivenza, quando l'opera funziona solo in un luogo limitata. Invece, se ha questa capacità di dialogare con contesti diversi, significa che ha anche capacità di dialogare in tempi diversi, e questo vuol dire che le persone possono appropriarsene e farla loro, indipendentemente da quello che è l'intenzione o la volontà di un pensiero artistico di un momento specifico.
Molto molto interessante. Se non conoscete le sue produzioni artistiche, beh, bisogna andare a Roma, l'abbiamo capito. Giuseppe Penoni, tra i massimi esponenti dell'arte povera, ai microfoni di Maria Cristina Minicelli, è lì, alle terme di Caracalla, per questa mostra intitolata Idee di Pietra.